Life sucks and I never try suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time, been the next breed, if you're coming, come at me directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and open seas, quick coast and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom.
E bentornati, bentornate, bentornato sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Ricongiunzioni, come ogni martedì alle 18.30, il programma che vuole parlare di salute. E vi ricordo che il numero da comporre oggi è il 346-66-73-263. Ci fa sempre molto piacere quando partecipate alla nostra diretta. E oggi vi parleremo, sarà tutta una puntata dedicata a un tema non molto affrontato, anche se è molto visibile sotto i nostri occhi, ovvero a partire dalla strategia militare sistematica di bombardamento e attacco dei centri di cura e degli ospedali, andremo poi a vedere quali sono gli effetti a lungo termine, non solo in contesti di conflitto attivo, ma anche quelli in contesti di conflitto prolungato, come può essere quello del caso di una colonizzazione, di un contesto di apartheid, soprattutto prendendo il punto di vista di quelli che sono i bambini e le donne in stato di gravidanza. E per parlare di ciò, ovviamente parleremo soprattutto del caso palestinese. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice round here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True resist, they got hands in the air. Put the money in a bag, all cash, venom. E oggi a farmi compagnia come scelta musicale ci saranno i Dam, che sono un gruppo palestinese rap, e vi lancio subito il primo pezzo che, per rimanere più o meno in tema, per quanto riguarda appunto gli effetti a lungo termine di uno stato di occupazione, il brano si chiama Prozac.
شلوم شلوم بديش هالشكل بوقف ع حقي بديش الكرسي بديش تكنسر خذ ليبراليتك وحشيها الزرق في ثقوب في قناعكم الابيض اوكي كي كي اي
اي تعت نشوف انا المنكوب فعنا المندوب نايس تو ميت يو وانا علوش هاد منجيل هاد منكوش
عنا عذاب بدها قلع من الشروش بس ما كان بينا ولا دعدوش قبل بوش
شغل عداد الإرهاب سبقين الكل بالكيلومتراج يمن عراق هيروشيما صومال باكستان سوريا وأفغانستان
لا تكتب لي روشتا
بديش تعطيني بروزات
كأبتي وحرة فيها
mind your business عقلنا
لحالي بتألم
لحالي بتألم
لا 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 ل
Ecco, allora gli ospedali e i luoghi di cura sono generalmente considerati spazi di immunità e neutrali, tanto che ci sono ben due convenzioni che li andrebbero a tutelare, ma ed è comunque già interessante il fatto che si debba scrivere all'interno di due convenzioni il fatto di tutelare e rendere neutrali questi spazi. Sappiamo ovviamente che le convenzioni spesso hanno purtroppo poco valore e il motivo per cui si tende a tutelare gli ospedali, i luoghi di cura, è proprio perché fin da sempre gli ospedali sono sempre stati tra i primi bersagli all'interno di conflitti armati. Questo perché, oltre chiaramente a provocare un problema grosso all'interno di tutta l'infrastruttura di un paese, ma poi diciamo l'effetto maggiore che si provoca è proprio quello di aumentare lo shock e la paura all'interno proprio della popolazione, e quindi di fatto andare ad accelerare quello che è il processo sistematico di morte. Ora, per dare un po' un senso del tenore di questa puntata, faccio una carrellata di una serie di dichiarazioni che sono state fatte a partire dal 7 ottobre 2023 da diversi esponenti della politica israeliana che vi daranno da subito un po' l'idea di dove voglio andare a parare con questa puntata. Partiamo dal ministro della difesa Yoav Gallant, che il 7 ottobre dichiarò: stiamo imponendo un assedio totale a Gaza. Niente elettricità, niente cibo, niente acqua, niente carburanti. Stiamo combattendo animali umani e agiremo di conseguenza. A Gallant subito dopo ha fatto eco il generale Ghassan Halyan, che disse: non ci sarà elettricità né acqua a Gaza, avrete solo distruzione. Avete voluto l'inferno, avrete l'inferno. Una settimana dopo, il 16 ottobre, la deputata israeliana Meirav Ben-Ari dichiarò: i bambini di Gaza se la sono cercata. Il giorno successivo, il primo ministro israeliano su Twitter scrive: questa è una lotta tra i figli della luce e i figli delle tenebre, tra l'umanità e la legge della giungla.
بتهزوني في اصابع فيس تويتر بيض الاعضاء بمد ايد حطوا ايجر ضرب في جاكوزي كمان فقاعة عايشة بشبه.
Facendo invece un passo indietro di qualche anno, andando nel 2008, quando ci fu la famosa operazione Cast Lead, vale la pena ricordare che i soldati israeliani indossavano una serie di magliette con sulla quale erano stampate diverse vignette, che poi vennero anche ripubblicate all'interno di un importante giornale nazionale. Per farvi degli esempi, in una veniva raffigurata una donna incinta con un mirino sul ventre e la scritta: uno sparo, due uccisioni. In un'altra invece si vedeva un bambino con un fucile tra le mani e anch'esso al centro di un mirino, e la didascalia spiegava: più piccoli sono e più sono accaniti. Un'altra ancora invece ritraeva l'immagine della morte, che con la falce in mano sovrasta una figura femminile e dice: ogni donna araba deve sapere che la vita di suo figlio è nelle mie mani. E infine capeggia diciamo una maglietta proprio molto chiara, dal messaggio semplice, ritraeva una madre palestinese che piange il suo bambino morto con accanto il sorsacchiotto e dice: sarebbe stato meglio usare il preservativo.
كلنا بنفس الفضاء كل واحد عنده جو فاهم الغير حتى لا
Ecco, a parte il macabro senso dell'umorismo israeliano totalmente discutibile, c'è un aspetto in realtà molto importante che non viene spesso affrontato quando si tratta il tema delle occupazioni coloniali, ed è quello delle politiche demografiche. E non ne parliamo abbastanza, ma in realtà le politiche demografiche sono sostanzialmente il fulcro centrale di tutto quello che poi sono i suprematismi, i nazionalismi e i processi coloniali. Nel caso di Israele, fin dall'instauramento della sua occupazione, la fertilità è stata una priorità a livello nazionale, e veniva considerato uno strumento di sicurezza della nazione, tant'è che oggi, ancora oggi, Israele è tra le nazioni che più investe nella cura dell'infertilità e che ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia, e infatti è il primo paese al mondo per numero di fertilizzazioni in vitro. In Israele questa tecnologia della fertilità è usata anche come militarizzazione della riproduzione. Infatti ci sono intere banche del seme prelevato dai soldati israeliani morti al fine di provvedere comunque a una paternità postuma e trasmettere la mascolinità militarista e il ruolo che questa mascolinità ha all'interno della sicurezza appunto di Israele. Queste politiche demografiche sono state avviate fin dagli inizi, ma è soprattutto a partire dagli anni Ottanta che, quando si cominciano ad accendere in qualche modo le violenze da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese, il demografo israeliano Arnon Soffer dichiara in modo semplice e netto esattamente la natura di queste politiche, dicendo appunto che l'utero palestinese è un'arma biologica.
طريق الانفاق فمش كل تقول انك اندر جراوند الاندر جراوند للي عنده مين ستريم واحنا خلينا نطور السين وانا بطلع لفوق وانا بحلم بالتوب بخافش العتمان لاني دايما مضوي
مضوي مثل ايه مضوي مثل ام مضوي مثل بلا عجل في حفل ترنس مضوي مثل انتفاضه ابوي مالا جن تضوي كلم حمل جثث في امبولانس
اي ضو اي لام هل دارس نوعها
قديش فاتوره كهرباء بالاخر هون الامل اللي بريفيليج عربي اخ كنت تحت الايفرست طب نقاب فوق
بالاخر امر بيت بالراب نقاب قبولي في الم الحاره مهم من هيك لغات جاري بيسكت اراها انا من الحاره
كن او لا تكون السؤال اذا حتكون معزوم الحياه اعطتنا لمو
اليهود اخذوا لنا البياره
ضلك عم كل خير
ادرك من هيك مش حيكون
مليون بوصل الغير
اوطى من هيك مش حنشوف
Anche dall'altra parte, nel contesto palestinese, la fertilità è stata considerata al centro dei discorsi politici come una forma di resistenza, un vero e proprio progetto, una risposta in qualche modo al progetto israeliano di appropriarsi della terra andando a eliminare la popolazione. Ci sono tantissime visioni di stampo femminista su questa questione della fertilità. Per esempio, da un lato vediamo la fertilità come un'arma per la supremazia e dall'altro invece come uno strumento di liberazione. Da un lato abbiamo per esempio la studiosa femminista palestinese Shahad Wadi, che si occupa da tempo del ruolo che il corpo delle donne ha in contesti occupati, che in un suo libro scrive: noi donne abbiamo un utero militare, diamo la vita ai combattenti. Questa è una visione che vede proprio nella riproduzione uno strumento di resistenza. Dall'altro lato invece altre teoriche femministe palestinesi vedono invece in questa logica l'esasperazione del dominio patriarcale in contesti di conflitto. E è un tema complessissimo che porta con sé tantissimi dilemmi morali e che sicuramente non sta a me, nella mia posizione di privilegio bianco europeo, risolvere, ma diciamo che non è sicuramente un terreno di facile confronto. Ora, per quanto riguarda la questione della fertilità, conduce immediatamente a un altro argomento suo parallelo, ovvero la costruzione di una soggettività di un popolo come una minaccia demografica. E il lavoro più rilevante da questo punto di vista l'ha fatto la studiosa femminista palestinese Shahoub Kevorkian, che citerò tantissime volte nell'arco di questa puntata, che ha fatto uno studio lunghissimo su come le donne palestinesi si vivono di fatto non solo il conflitto attivo ma poi anche il contesto di occupazione. Ed è proprio la studiosa a dirci che c'è questa attenzione all'incremento demografico che conduce allo stesso tempo a una catena di violenze tutte rivolte a ridurre di fatto la popolazione palestinese. Dalle leggi che limitano la vita, privano dei servizi sanitari neonati, le donne e anche l'accesso a cure basilari per quanto riguarda le donne gravide, fino al confisco delle terre e alla demolizione delle abitazioni. Un punto interessante che si sente spesso, soprattutto anche per quanto riguarda le notizie mainstream, è sicuramente l'elevatissimo numero di vittime all'interno di questo genocidio che si sta promuovendo a discapito soprattutto di quelli che sono i bambini. E al di là dei numeri ci sono delle questioni molto interessanti che la Kevorkian porta avanti. Diciamo che la vita dei bambini palestinesi è di fatto minacciata ancora prima di venire al mondo. E questa è una politica che lei definisce unchilding, ovvero privazione dell'infanzia, ed è una politica rivelatrice di una logica genocidaria che si esprime nella demonizzazione e nella disumanizzazione del bambino come inerentemente terrorista. E infatti le vignette, le magliette che vi citavo prima, non a caso rappresentano proprio sia la minaccia della donna gravida, ma poi la minaccia del bambino palestinese.
مش طوطي الاصبص طبعا عندي ضربتي مش مجبوره مش مجبوره اتحمل نافتي اذا انا بنسى اهدي ورده لو وردتي لا هي تهدي نرجس لا نرجسي
مسكت ايدي قلت لي ما في اجمل من عيني حتكون.
La politica di unchilding è un processo di esclusione e di eliminazione che invade gli uteri, le famiglie, le amicizie, le case, le scuole, gli ospedali. È flessibile, adattabile e imprevedibile. Opera con le politiche del governo e i quadri giuridici, una forma di guerra che mira ad annientare la futura generazione delle popolazioni autoctone. Il neonato, privato dall'infanzia e dalla terra espropriata, di fatto sono esattamente la stessa identica cosa. Scrive Shahoub Kevorkian: mentre lo Stato di Israele cerca di rendere difficili le nascite, appena il bambino palestinese viene al mondo è privato della sua infanzia e della terra. Egli viene alla luce in un mondo in cui il suo legame con la terra è già stato rubato. La terra su cui un bambino muove i primi passi e impara a camminare è letteralmente un terreno instabile, aperto al sequestro quotidiano, illegale. È un terreno scivoloso anche quando ci si ferma sopra. È già stato preso o rischia di esserlo. E dal momento in cui il bambino palestinese viene al mondo raramente sentirà di avere un'infanzia, e dato che comunque si trova in una condizione di guerra continua che è dolorosa, cronica e che è sicuramente anche fonte di traumi emotivi e psicologici. Basti pensare che chi ha 17 anni oggi ha vissuto di fatto già 4 guerre, per esempio le operazioni Cast Lead del 2008 che abbiamo citato prima, il Pillar of Defense del 2012, il Protective Edge del 2014 e il Guardian of the Walls del 2021, e oggi si trovano al quinto caso di guerra attiva. I bambini palestinesi nascono come soggetti criminalizzati. Infatti, le forze armate israeliane negli ultimi anni hanno arrestato, interrogato e incarcerato più di 700 bambini in media ogni anno. E i loro corpi sono stati oggetti di sperimentazioni per l'esercito israeliano, per i contractor della difesa e per le imprese della sicurezza e della sorveglianza che, come ben sappiamo, vendono le loro tecnologie in tutto il mondo con la garanzia di essere state sperimentate sul campo. Attualmente l'età della responsabilità penale per i bambini nelle zone occupate è di 12 anni, ma anche ad un'età inferiore sono stati tenuti in stato di detenzione all'insaputa dei genitori e torturati senza accuse precise, senza un processo e senza una rappresentanza, o addirittura sono stati giudicati da tribunali militari, cosa che non accade in nessun altro paese del mondo. Dal 2016 a 14-15 anni inoltre si può essere condannati a 20 anni di reclusione per lancio di sassi.
بلا كبد بلا غصب بلا ضغط بلا كبد بلا غصب حي قراري حي حي حبيبتي حي حي حريتي حي حي حي
Ecco, i bambini palestinesi sono gli unici bambini al mondo che vengono giudicati dai tribunali militari, sono gli unici minori che rischiano pene di 20 anni per atti di protesta di fatto, e lo Stato di Israele è l'unico paese al mondo che ha all'interno del suo codice penale pene così alte nei confronti proprio dei minori. E per mantenere la sua esistenza come uno stato etnicamente esclusivo, il colonialismo israeliano ha reso i bambini palestinesi di fatto sterminabili. Una forma di eliminazione che, secondo alcuni studiosi e studiose, è stata definita un genocidio al rallentatore. O anche un genocidio come una pratica sociale, ovvero una politica che deliberatamente ha inflitto condizioni di vita che hanno condotto al deterioramento fisico per mancanza di cibo, di acqua, di elettricità, di medicinali, di accesso a una continuità scolastica, a rapporti familiari sereni e alla distruzione dell'ambiente e dell'espropriazione delle terre circostanti.
Oh!
Ecco, e mi collego a questa questione del genocidio, aggiungendo uno spunto interessante che ci viene dal caso presentato dal Sudafrica contro Israele di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, che ricordo è un tribunale dell'ONU nato per dirimere le controversie tra stati. Come forse ben saprete, l'accusa del Sudafrica, il Sudafrica accusa lo Stato di Israele come violatore della cosiddetta Convenzione sul genocidio, un trattato internazionale approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1948 e ratificato tra gli altri da Israele e dal Sudafrica stesso. Il Sudafrica è un paese che storicamente ha sempre avuto lunghe relazioni col popolo palestinese, perché riconosce una similitudine, una continuità con quello che è stato la condizione di apartheid sul suo suolo, e proprio per questo motivo ha mandato avanti questo caso di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, perché considerandosi soggetto attivo come Stato nell'aver vissuto determinate forme di violenza non riconosciute a livello internazionale, e quindi porta avanti questo tipo di processo. Ora, nel diritto internazionale il crimine di genocidio ha delle caratteristiche molto specifiche e stringenti, tanto che un sacco di genocidi nella storia non sono ancora stati dimostrati come tali. E indipendentemente dal merito del caso, è molto difficile provare in un tribunale internazionale che una guerra come quella che sta avvenendo adesso costituisca un crimine di genocidio. E c'è da dire che la Corte Internazionale di Giustizia fino ad oggi non ha mai condannato nessuno Stato per genocidio.
جابق فيها ورقة لوتو جابق فيها مفتاح الشغل
Ma il Sudafrica non demorde, anche se ci sarà bisogno di aspettare tanti anni per arrivare a capo di questo processo, ma diciamo non è solo la questione del riconoscimento del crimine di genocidio, ma anche quello è una prima forma per quantomeno fermare gli attacchi sistemici dello Stato di Israele. Ora, il Sudafrica ha presentato un documento di 84 pagine in cui sostiene che le azioni compiute da Israele a Gaza siano di fatto di carattere genocidiario, perché hanno l'obiettivo di perpetrare la distruzione di una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico dei palestinesi. Tuttavia, nonostante l'ampia attenzione che la dichiarazione del Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia ha suscitato in tutto il mondo, è stata prestata davvero poca attenzione all'inclusione dell'articolo 2D all'interno di questo documento, che è un'analisi di genere proprio sulla questione del genocidio, e di cui vorrei proprio parlarvi adesso nell'arco di questa puntata.
فمكي نوح طول شعرك حط حلا انا بشتغل عحالي دمعي تقطر بالقحط اللي بداخلي ربي ما يكون حقيقي بحياتي مثل منا بالاغاني انا هيك على
بين infatti diciamo che molto del documento portato avanti dal Sudafrica si basa in primis sulla questione proprio dei blocchi e dei bombardamenti sistemici, sia sulle infrastrutture, che l'accesso all'acqua e all'elettricità, ma anche sugli ospedali, ma poi anche sull'impatto della violenza che diciamo l'impatto che questa violenza ha avuto sulla salute riproduttiva della popolazione di Gaza. Infatti vi fornisco giusto alcuni esempi che il Sudafrica ha sottolineato nel suo documento. Per esempio, almeno il 70% dei palestinesi uccisi a Gaza sarebbero donne e bambini. La maggior parte dei palestinesi feriti sono donne e bambini. Un gran numero di civili palestinesi, compresi bambini, sarebbero stati costretti a spogliarsi durante l'arresto o la detenzione. La mancanza d'acqua nelle zone di Gaza e l'impatto che questa ha avuto nella salute riproduttiva della popolazione sono stati un elemento centrale in tutti gli atti di genocidio. La mancanza di acqua a Gaza, dovuto al taglio delle condutture da parte di Israele e ai bombardamenti aerei che hanno reso di fatto inutilizzabile tutto il sistema idrico, sta avendo gravi ripercussioni sulle donne in fase di allattamento e molte sono state costrette a usare acqua contaminata per preparare latte artificiale. Le donne, i bambini e i neonati di Gaza stanno sopportando in modo sproporzionato il peso delle ostilità, sia come vittime che come accesso ridotto ai servizi sanitari. Ora, più specificatamente, il Sudafrica sostiene che Israele è responsabile di genocidio per aver imposto misure volte a prevenire le nascite palestinesi, che proprio viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 2D della Convenzione sul genocidio. E a sostegno di questa tesi, il Sudafrica si basa su prove di violenza diretta e indiretta contro le donne palestinesi incinte, compreso l'impatto significativo che i bombardamenti hanno avuto sull'accesso alle cure mediche e alle risorse necessarie per la sopravvivenza. In particolare, sostiene che ci sono molteplici testimonianze oculari di donne incinte uccise dai soldati israeliani, anche mentre cercavano di accedere alle cure mediche, e non per errore o caso, ma proprio come dice la vignetta sulle loro magliette, con un mirino già puntato sul ventre. Inoltre, le donne incinte e i bambini, compresi i neonati, sono particolarmente colpiti dallo sfollamento e dalla mancanza di accesso al cibo, all'acqua, al riparo, ai vestiti, all'igiene, ai servizi igienico-sanitari e ai servizi sanitari, con una stima che si aggira intorno a 5.500 donne incinte a Gaza che partoriscono ogni mese in condizioni non sicure. A causa della mancanza di accesso alle cure mediche e alle risorse necessarie per la sopravvivenza, il Sudafrica sostiene che le donne incinte non hanno accesso alle cure mediche. A causa della mancanza di forniture mediche, le donne incinte vengono sottoposte a cesari senza anestesia e i medici sono stati costretti a eseguire isterectomie normalmente non necessarie su giovani donne nel tentativo di salvare le loro vite, lasciandole incapaci di avere ulteriori figli. Infine, le nascite premature sono aumentate. Secondo quanto riferito dai medici negli ospedali, infatti vediamo un aumento del circa 30%. Questo è dovuto chiaramente ai grandi livelli di stress e trauma a cui le donne incinte sono appunto sottoposte. Diciamo che per quanto riguarda da un punto di vista più prettamente legale di diritto internazionale, nella fase di merito per dimostrare questo aspetto del suo caso, il Sudafrica dovrà convincere la Corte che Israele ha imposto determinate misure volte a impedire in modo premeditato di fatto le nascite all'interno di un gruppo, come appunto i palestinesi di Gaza, e che ciò è stato fatto con l'intento di distruggere in tutto o in parte quel gruppo. A fonte di ciò, il Sudafrica utilizza una serie di esempi da precedenti genocidi, ad esempio l'uso da parte del regime nazista della sterilizzazione forzata o di altri metodi e politiche per impedire le nascite, o anche l'arma dello stupro e dell'HIV durante il genocidio ruandese, o l'uso della violenza riproduttiva contro le donne yazidi, o anche l'atto genocida di imporre misure volte a impedire le nascite, che è diciamo un precedente molto 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 importante, se mai veramente andrà da qualche parte, anche se pur avendo valenza la Corte Internazionale di Giustizia, in realtà poi alla fine non ci sono gli strumenti per mettere in atto di fatto i risultati dei processi, però diciamo che questa è la prima volta che a questa misura violenta, diciamo che all'atto genocida, è data un'interpretazione all'interno della giurisprudenza internazionale di tipo di stampo di genere e legato di fatto alla salute riproduttiva. Yeah.
انا وانت بشي زاويه سوريه
نشرب ماده نشرب نخبك اعطيك وردك قدام اهلك
نعيش لحظه بلا هيئاتهم
نعيش طبيعي بلا صبغاتهم
ودينا بالهم
والهم مش راضي فينا
هاتي خدك قبل ما يمنعوا غنينا
بدي احب السر
واحكي بالشفره
بكره بنتلتم
قدام الشبيحه
حبينا كنا
ما فيش حدا
اكنه علمنا من جديد انبنى
In realtà alcune di queste misure sono state considerate per esempio dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che incluse sia i mezzi diretti per impedire le nascite che quelli indiretti come lo stupro o la violenza sessuale con conseguente rifiuto di procreare successivamente. Di conseguenza i ripetuti e mirati attacchi di Israele contro le infrastrutture mediche di Gaza, che hanno di fatto portato alla distruzione e all'incapacità degli ospedali insieme alla privazione del cibo, dell'acqua e delle risorse essenziali e anche gli impedimenti al flusso di aiuti umanitari, comprese tra l'altro le attrezzature mediche e i prodotti per l'igiene mestruale, sono di fatto considerabili come misure indirette volte a impedire le nascite tra la popolazione palestinese. E questo chiaramente perché influisce negativamente il loro accesso a servizi e forniture essenziali per la salute sessuale e riproduttiva. Quindi, riprendendo di fatto questa tutto lo storico precedente, questa nuova applicazione con questa nuova visione dell'articolo 2D riconosce di fatto gli ampi modi in cui le nascite possono essere impedite e incoraggia il riconoscimento dell'interesse dell'autonomia riproduttiva e della capacità di fatto riproduttiva di un certo gruppo in un'area localizzata, marginalizzata nei confronti proprio di quelle che sono le analisi rispetto al concetto di genocidio. E non mancano chiaramente a livello storico ma anche attuale le prove che queste misure hanno effettivamente portato e continuano a portare rispetto alla prevenzione delle nascite tra il popolo palestinese. Per esempio il 3 novembre dell'anno passato, quindi del 2023, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva avvertito che si prevedeva un aumento delle morti materne, cosa che è stata presa da parte della Corte Internazionale di Giustizia nell'ordinanza di misure provvisorie e a sua volta l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva avvertito che c'è stato un aumento degli aborti spontanei indotti dallo stress, ma anche dei nati morti e dei parti prematuri. E nel gennaio del 2024 molti operatori sanitari hanno segnalato un aumento del 300% del tasso di aborti spontanei tra le donne incinte a Gaza dall'inizio del conflitto, a partire dal 7 ottobre. Ora, sebbene le dichiarazioni del Sudafrica offrano un primo importante passo verso la responsabilità per la violenza riproduttiva, come di fatto atto di genocidio, chiaramente le analisi non possono iniziare o soffermarsi solo da quello che è il conflitto a partire dal 7 ottobre 2023 o quello che sono di fatto gli stati di conflitto attivo. Infatti è molto importante nel contesto palestinese considerare i modelli di violenza di genere riproduttiva che sono state parte integrante delle infrastrutture dell'apartheid e dell'occupazione israeliana. E all'interno di questi sistemi l'autonomia corporea e riproduttiva delle donne è sistematicamente limitata quotidianamente. Per esempio, come ha dichiarato di recente Amal Avadala, direttore esecutivo dell'Associazione Palestinese per la Pianificazione e la Protezione della Famiglia, ciò che accade a Gaza è un accumulo di anni di negligenza, di mancanza di risorse all'interno del sistema sanitario palestinese e in particolare per quanto riguarda l'assistenza riproduttiva, di fatto come risultato dell'occupazione. In tutta la Palestina occupata le donne hanno da tempo, devono da tempo affrontare barriere e vedono negate loro sistematicamente la salute e i diritti sessuali e riproduttivi in modo completo, con conseguenze gravi su gravidanze, parto, mestruazioni, accesso ai contraccettivi e di fatto all'autonomia corporea. Vi faccio ora una panoramica sommaria che viene proprio dagli studi e dalla ricerca portata avanti dalla studiosa di cui vi citavo prima, Shalhoub Kevorkian, che porta appunto aveva condotto una serie di interviste recenti sul territorio palestinese, ma di fatto fa anche vedere quelle che sono i casi storici sistemici di questa limitazione all'autonomia corporea. Per esempio, tra il 2000 e il 2005 le restrizioni agli spostamenti imposte dall'occupazione, inclusi permessi, posti di blocco, coprifuoco, hanno provocato una diminuzione di 5 volte dell'assistenza prenatale e un aumento di 10 volte dei parti non sicuri. Tra il 2001 e il 2005 il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione ha registrato più di 70 casi di donne in travaglio ai posti di blocco che hanno provocato decessi materni e neonatali. E infatti nel lavoro della Kevorkian ci sono tantissime testimonianze di donne cercano in qualche modo di oltrepassare i posti di blocco in palese stato di travaglio nella totale indifferenza dei soldati israeliani che le lasciano di fatto a terra in problematiche condizioni di salute. E a Gaza il blocco di 16 anni ha limitato la libertà di movimento e le importazioni di beni di prima necessità, andando a incidere ovviamente negativamente sulla salute materna. E infatti nel 2015, quando esce appunto lo studio della Kevorkian, si nota che si afferma che l'80% delle madri che hanno tra le madri che hanno partecipato a questo studio hanno subito violenze politiche durante la gravidanza e il 25% delle donne di Gerusalemme Est ha dichiarato di essere stata esposta all'inalazione di gas lacrimogeni durante la gravidanza, che come abbiamo visto in diverse puntate provoca non pochi problemi sulla condizione di salute ormonale. E anche questa breve rassegna evidenzia di fatto la centralità della violenza riproduttiva e del controllo dell'autonomia delle donne nell'ambito dell'apparato di occupazione. Ed è infatti attraverso le restrizioni di movimento, i checkpoint, la violenza dei coloni e la privazione dei rifornimenti che questa autonomia è totalmente negata. Come hanno sottolineato diversi studiosi palestinesi, cito le testuali parole, l'inquadramento nazionalista della riproduzione e l'idea del corpo delle donne come contenitore della crescita demografica che deve essere controllata hanno inquadrato l'utero della donna palestinese come un'arma che deve essere anch'essa limitata. E questo di fatto è esattamente il senso della frase citata prima negli anni 80 del demografo israeliano che appunto diceva l'utero palestinese delle donne palestinesi è di fatto un'arma biologica. E a questo proposito, se intesa in questo modo, possiamo andare oltre una visione ristretta della violenza di genere o riproduttiva come un danno individuale commesso da un carnefice contro una vittima e andarla invece a collocare correttamente come un aspetto intrinseco e inevitabile di fatto dei sistemi oppressivi. E di fatto la violenza di genere riproduttiva è stata insita nei sistemi di oppressione nel corso della storia, e l'abbiamo vista applicata in contesti di schiavitù, nelle diverse forme di colonizzazione, nelle apartheid e nei genocidi. Per esempio, sotto il regime di apartheid del Sudafrica, le donne erano considerate impossibili da stuprare a causa della loro cosiddetta ipersessualità e licenziosità, mentre venivano imposte misure che cercavano di fatto di controllare la riproduzione razziale, tra cui politiche di pianificazione familiare che esortavano le donne bianche ad avere figli e le donne nere a limitare le dimensioni della famiglia. E tutte queste erano politiche sostenute dai datori di lavoro e dallo Stato, che imponeva proprio alle donne sudafricane di sottoporsi a iniezioni contraccettive per mantenere il posto di lavoro. Ma anche esempi molto più noti come le sterilizzazioni forzate avvenute per esempio negli Stati Uniti a danno delle donne indigene. Queste infatti hanno una lunghissima storia di violenza sessuale e di ingiustizia riproduttiva per mano delle entità, delle forze politiche coloniali. Infatti solo negli anni 70 il 25% delle donne native americane in età fertile è stata sterilizzata di fatto, ovviamente sotto costrizione o senza consenso, e questo si è dovuto proprio all'approvazione di quella che è la legge che vige tuttora rispetto alla costruzione dei consultori statunitensi, la legge l'Act del Family Planning Services and Population Research del 70, al cui interno c'era proprio questa regolazione e sterilizzazione forzata delle donne indigene.
ولا ليرة ولا بيتكوين من صوتنا وش بدكم انت نجوزك يما انت نتركز يما انت نجوزك يما والبنك يتصلي انت نتيجي انت
جيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بتنامش على نفس الفراش قومي على الايفون سيري زبطي عريس قولو لابن الحلال يستنى لانو العالم عم بستناني بلاقي شريكي بعد ما لاقي حالي حاليا صحتي العزوبية صباح الظهرية المرخية
انت نجوزك يما انت نتركز يما انت نجوزك يما بنكي تصلي امتى تيجي عندنا
جيبوا سرير
لا بنام لا بفيق انا بصح الدين مينوس مش دي
في حساب بنكي في كم بطريق
ولا ليره ولا بيتكوين
Ecco, la disumanizzazione è l'altro dei corpi delle donne oppresse in situazioni diverse nel corso della storia, evidenziano di fatto che la giustizia riproduttiva mancherà sempre nel quadro di uno stato di occupazione, di colonizzazione e di genocidio. Infatti non c'è possibilità di fatto di giustizia riproduttiva se non si liberano le donne palestinesi e i palestinesi tutti.
قراري حيو حيو حبيبتي حيو حيو حريتي حيو حيو حيو
Ecco, e prima di concludere questa puntata ci tenevo a ricordare la mobilitazione e lo sciopero nazionale del 8 marzo, leggendo di fatto quello che è una parte del comunicato di Non Una di Meno rispetto ai temi che verranno trattati nello sciopero di quest'anno, tra cui c'è proprio la questione del cessate il fuoco permanente, fine del genocidio e dell'occupazione coloniale in un'ottica transfemminista. E vi leggo appunto quanto scritto da Non Una di Meno. Quello che sta accadendo in Palestina è l'esito di 75 anni di colonizzazione, di un processo storico di lunga durata fatto di oppressione, apartheid e sfruttamento, che oggi si realizza nello sterminio in corso a Gaza e nella violenza quotidiana in Cisgiordania. Parliamo dell'Europa, dal cuore dell'ideologia colonialista e delle sue pratiche, una storia che non può essere cancellata e che continua ad agire in Palestina, ma anche nel razzismo quotidiano che pervade la nostra società. Per questo essere in piazza con le palestinesi per la Palestina libera è parte di un percorso che faccia in modo che termini come decolonizzazione e intersezionalità non siano parole vuote, ma pratiche politiche attraverso cui mettere in discussione la riproduzione della bianchezza e costruire lotte che siano di tutte le persone oppresse, a partire da un posizionamento transfemminista, per cui non possiamo essere libere finché non lo saranno tutte. La nostra presa di posizione femminista e transfemminista è contro il genocidio compiuto da Israele, perché vediamo una continuità tra genocidio e femminicidi, lesbicidi e transicidi. Israele è un progetto coloniale e genocida dalla sua concezione. I movimenti anticoloniali in tutto il mondo lo sanno e lo dicono. Il sistema in cui viviamo si regge su guerra, colonialismo e supremazia bianca. Essere contro le politiche di guerra che sostengono il genocidio significa opporsi al militarismo sempre più presente nella società. Le politiche di guerra, infatti, non solo vengono sostenute da manovre economiche che producono disuguaglianza, ma rafforzano discorsi nazionalisti, razzisti, islamofobi e patriarcali, che si nutrono dell'irrigidimento dei ruoli di genere e nel rafforzamento di politiche conservatrici per riprodurre la nazione e la sua finzione. La guerra è la forma più brutale e totalizzante della violenza patriarcale che vediamo agire globalmente, per esempio in Ucraina, in cui proprio il 24 febbraio segna 2 anni dall'inizio dell'invasione russa. La guerra colpisce con forza le donne e le persone LGBTQ+, esposte non solo alla violenza delle armi ma anche a quella patriarcale, che trova nella guerra una legittimazione ancora più forte. È una guerra impari, una Nakba, catastrofe in arabo, che dura da 75 anni e sta avendo un picco di genocidio attualmente, ma è fondamentale come transfemministe porsi in maniera antimilitarista. La solidarietà alle palestinesi passa anche dall'opposizione alle politiche occidentali che rendono possibile e legittimano il genocidio e l'apartheid e dalla denuncia della strumentalizzazione dei corpi e delle vite di donne e persone queer. Non ci difendono gli eserciti, ma le battaglie di liberazione collettive. Colonialismo, capitalismo, razzismo, patriarcato sono sistemi intrecciati che si nutrono a vicenda, che riproducono confini e gerarchie che rendono solo alcune vite degne di essere vissuto. Per questo la nostra solidarietà alla Palestina si rafforza attraverso i legami transnazionali che ci permettono di creare un fonte che travalica i confini, che si oppone al genocidio e all'occupazione in tutto il mondo, dall'Africa all'Occidente, al Medio Oriente, all'America Latina. E per questo siamo al fianco di chi diserta lo Stato di Israele, di chi subisce il razzismo e le conseguenze del colonialismo e fa della liberazione della Palestina la propria lotta, di chi si oppone e grida non in mio nome, delle femministe iraniane e curde che sostengono la lotta delle palestinesi e si oppongono alla strumentalizzazione di questa lotta da parte dei regimi patriarcali che le opprimono. Ecco, in piazza all'8 ci saranno anche le compagne e compagni palestinesi che si stanno organizzando appunto per lo sciopero dell'8 marzo. Prima di concludere questa puntata vi invito tra l'altro a guardare il sito della Vampa, la casa occupata femminista a Napoli, che in modo molto aggiornato riporta le diverse comunicazioni che vengono dai diversi collettivi transfemministi palestinesi e che danno sicuramente molta voce e spazio alle compagne e compagno che si trovano a fronteggiare appunto lo stato di oppressione, a partire anche dall'oppressione patriarcale. Io con questo concludo qua, ci risentiamo martedì prossimo sempre su Ricongiunzioni e ci vediamo in piazza per lo sciopero nazionale dell'8 marzo.